quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è sabato 1 aprile 2006 e questo è sempre Quinta di Copertina in casa apogeaonline.com alla ricerca di notizie riguardanti internet, nuovi media e le tecnologie nei quotidiani italiani. Un paio di giorni fa raccontavo di come ovviamente i giornali sono pieni e invasi dalle notizie dell'attuale campagna elettorale e di come io passassi avanti senza nemmeno più di tanto guardare queste pagine, quasi certo che non vi fossero nessun riferimento a innovazione e le nuove tecnologie nei programmi elettorali. È un piacere quando trovi sui giornali l'articolo che vorresti leggere. In questo caso lo trovo sul Sole 24 Ore. In prima pagina il Sole apre con un articolo che titola "L'Italia in deficit tecnologico. Il paese all'ultimo posto delle graduatorie OCSE sulla crescita dell'information technology. I programmi elettorali trascurano l'innovazione." Parole sante, ma andiamo a leggere le due pagine dedicate a questo argomento, pagina 2 e pagina 3. A pagina 2 il titolo è "L'Italia ferma sull'informatica, boom solo di giochi e cellulari. OCSE, poco usati servizi in rete, PA in affanno. 7 famiglie su 10 hanno un PC in casa, ma usano male il web." Scrive Federico Rendina. Guai a farsi ingannare dalla grande voglia di internet che si manifesta con il fiorire dei negozi di informatica e con l'assalto delle famiglie all'elettronica di consumo. La nuda statistica ci dice che la rete delle reti penetra in 7 case italiane su 10. Nei telefonini siamo campioni di consumo e di spesa, ma a richiamarci all'ordine e alla realtà è una nutrita comunità di esperti. Computer, videogiochi e cellulari di ultimissima generazione non fanno necessariamente l'innovazione. Punto. Quella vera. Altro punto. Continua più in là Federico Rendina, e così l'assalto domestico dei PC e della banda larga produce molte applicazioni ludiche, tante opportunità per lo scambio illecito di musica e film, ma pochissima di quella semplificazione nei rapporti tra cittadino e burocrazia da tutti promessa nelle ultime tornate elettorali. Aggiungerei, oltre alla semplificazione dell'e-government, anche un uso più individuale, magari più personale, ma più critico e partecipato della rete come luogo di scambio delle informazioni. A pagina 3 il Sole propone un focus proprio sui programmi elettorali dei due poli e titola "High Tech, i poli non parlano di futuro. L'Europa punta su education e tecnologia, in Italia la rissa sul fisco." Inizia il pezzo di Lina Palmerini: "L'innovazione è diventata uno slogan bipartisan e non, come ci si aspettava, un campo di battaglia politica su cui chiedere conto degli investimenti, dei costi e delle coperture finanziarie. Un fattore chiave per il futuro come il sapere tecnologico, la conoscenza scientifica, su cui entrambi gli schieramenti si dicono impegnati, è stato soppiantato dalla guerra sui bot o sulla tassa di successione." Analisi assolutamente condivisibile. Dopo questa botta di allegria sul futuro dell'innovazione tecnologica in Italia, passiamo a un'altra notizia riguardante di quelle che ci interessa, che è in prima pagina, in taglio basso, sulla Stampa, quotidiano di Torino. Trovo questo articolo, il titolo è "Ecco il blog che esalta il 7 in condotta. Il sito di un giovane padovano scala la hit parade di internet, 18.000 contatti al giorno." All'interno leggiamo: "La classe non è in classe, la nota dal registro al web." È un blog di un giovane studente padovano, l'indirizzo è notadisciplinare.blogspot.com, che ha lanciato un appello in rete: "Se avete preso una nota, scrivetemi. Il successo è stato istantaneo, come solo tra ragazzi può succedere", scrive Anna Sandri. Risultato: 220.000 contatti a una media di 18.000 al giorno. Per uno che manda una nota presa, 10 rispondono mostrando di saper fare sul punto di meglio. Molti, su invito del blogger, continua l'articolo, certificano le note mandando le foto del registro. foto scattate sicuramente con i videotelefonini che in classe sono accessori abituali, al punto da finire anche loro tra le annotazioni disciplinari, per esempio questa: SC lascia l'aula prima dell'orario dopo aver fotografato la lavagna con il cellulare, sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa. Come dire, giovani citizen journalist crescono. L'unica cosa che mi dispiace di questo articolo, ma questo è un classico, che sia stato segnalato non per la bellezza dell'esperimento, ma perché ha scalato la hit parade di internet.
Al lato
c'è un piccolo boxino, il titolo è "Ma il numero uno resta Beppe Grillo, difficile stilare una classifica attendibile dei blog italiani, un Auditel seria non esiste ancora". Io direi per fortuna. E poi sono citati dalla classifica di Tecnorati, beppegrillo.it ovviamente, ma anche blog storici nelle varie classifiche resistono bene, tipo Manteblog, mantellini.it, personalità confusa e il sempre ben informato sabellifioretti.com. Oggi è il 1 aprile, 30 anni fa è nata la Apple. In questi settimane in cui ho dato un'occhiata ai giornali con un'attenzione particolare verso questi temi, avrò letto almeno una ventina di articoli fotocopia sulla nascita dell'azienda di Wozniak e Steve Jobs, con i soliti aneddoti: il garage, il furgoncino da filo dei fiori venduto, i libri di Swift e la mela. Ne leggo altri due oggi, uno ben scritto, devo dire, da Tony De Marchi sull'Unità, e un altro di Marco Lombardo sul Giornale a pagina 17, in cui racconta una storia leggermente diversa, o un altro aspetto di questa conosciutissima aneddotica storia, della storia di Wayne, la storia del terzo uomo che regalò la mela per $800. Ronald Gerald Wayne dell'Atari, che aveva 20 anni più dei due giovani fondatori della Apple, e che si per 12 giorni affiancò i due. Ad un certo punto, dopo il primo affare che ha portato i due a vendere qualsiasi cosa, a tenere nuovi prestiti, eccetera, eccetera, Ronald Wayne, scottato da un licenziamento, disse: "Ragazzi, non posso rischiare così, vi rivendo il mio 10% a $800. Ovviamente, per come poi è andata la storia, non è uscito benissimo per sagacia negli affari. Bang, zut, boom, crash, ratatatata, la cacofonia di colpi d'arma da fuoco, raggi laser, esplosioni di ogni genere e raffiche di mitra scandisce da un paio d'ore una feroce battaglia. Da una parte un killer spietato semina morte e distruzione senza batter ciglio, dall'altra le sue vittime, commandos in assetto di guerra, mostriciattoli verdi con le antenne, carri armati dotati di ogni possibile gadget, cadono impotenti, una dopo l'altra, come mosche. A rendere la scena più impressionante è il fatto che l'assassino è minorenne, mastica avidamente chewing gum e porta ai piedi un paio di pattini a rotelle. Questo gioco funziona", annuncia soddisfatto al termine della carneficina, infilando le dita nel naso, "ma è un po' troppo facile arrivare fino in fondo". Non era il racconto di una battaglia reale, ovviamente, ma l'inizio del bel reportage di Enrico Franceschini su Liverpool, che si trova in Di La Repubblica Donne. Enrico Franceschini è andato a Liverpool, città famosa per fabbriche, Beatles e calcio, ha scoperto che oggi lì si sta sviluppando una vera e propria valle del videogioco, con varie aziende che reclutano giovani del luogo. Oggi 300 disegnatori in tutto fanno sentire la loro voce nel mondo del gaming. Perché questa nicchia si è sviluppata proprio a Liverpool, si chiede e si risponde da solo Matt Southern, coordinatore dell'International Digital Center cittadino. Perché disegnare videogiochi è un processo creativo che ha bisogno di condizioni di lavoro informali e rilassate, non pretenziose, e ha bisogno di allegria, umorismo e giocosità. Tutte caratteristiche, conclude Matt Southern, che rientrano perfettamente nella cultura di Liverpool. Mi sa che abbiamo tutti sbagliato mestiere, tranne quelli che fanno sviluppatori di videogiochi, ovviamente. Finiamo con una nota un po' più di dispiacere. Un articolo che ho trovato sulla Repubblica, che è un classico esempio di come alcuni giornalisti trattino male i temi riguardanti internet e le nuove forme della rete. Vi leggo l'articolo, che titola così, a firma di Carmelo Lo Papa: Pochi comizi, molti blog, sul web record di contatti. A quota 16.000 gli accessi settimanali ai forum politici. Abbiamo già messo in mezzo il concetto di blog e il concetto di forum, ma leggiamo l'articolo. In questa campagna 2006, scrive Lo Papa, si è registrata una svolta, che è una svolta di costume ma soprattutto di comunicazione politica e boom di accessi e dibattiti nelle piazze virtuali di internet rispetto alle politiche 2001 è più che triplicato il numero settimanale di post. Così i tecnici definiscono in gergo i contatti nei principali newsgroup dedicati alla politica. I post ovviamente non sono così come i tecnici definiscono in gergo i contatti e qua apprendiamo che in realtà si parlerebbe di newsgroup, quindi né di forum e né di blog. L'ho scoperto l'agenzia di comunicazione Pleon, che ha curato un monitoraggio sulle frequentazioni nei blog tematici delle 13 settimane che hanno preceduto le ultime consultazioni elettorali, politiche 2001, europee 2004, regionali 2005 e infine queste politiche. Frequentazioni nei blog tematici nel 2001 mi sa ce n'erano uno o due. In realtà, appunto, leggendo e cercando di capire, di decrittare i concetti di Lo Papa, si capisce che invece questa ricerca invece si occupa di newsgroup. Tant'è vero che alla fine, e conclude Lo Papa, diverso il discorso sui blog, di nuovo stiamo parlando di newsgroup, Lo Papa, il più visitato, stando a rilevamenti Pleon, è it.politica, è infatti un newsgroup, 132.800 contatti negli ultimi 3 mesi, seguito da it.politica.internazionale e da free.it.politica.berlusconismo. Tutti quanti newsgroup, giuro che non è uno scherzo, una piccola cosa, ma pieno, un piccolo articolo, ma pieno di errori. Questa era l'ultima notizia, siamo andati un po' lunghi, ma tanto domenica ci riposiamo. Buon weekend a voi e a risentirci lunedì.